raggiunto il quinto incontro del nostro cammino, quindi l'abbiamo scollinato, abbiamo passato la metà e abbiamo pregato, parlato, riflettuto sulla preghiera nel bisogno nell'incontro precedente, e il passo logico, forse anche successivo, è la preghiera di ringraziamento. Per parlare di questa preghiera noi abbiamo scelto un testo, siamo sempre nel Vangelo di Luca perché siamo nell'anno di Luca, l'anno C, un testo famoso, e questo non è un vantaggio perché tenderemo subito ad andare alle conclusioni che già abbiamo in mente, però è un testo veramente molto molto interessante. Luca capitolo 17 versetti da 11 a 19. Prima di tutto l'ascolto.
Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10, e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Dunque, brano lo conoscete, ok? Siamo nel capitolo 17 di Luca e Gesù è collocato in una situazione ben precisa. Sta andando a Gerusalemme, che è lungo il cammino verso Gerusalemme. Questa volta avere fatto copia e incolla non costituisce un grande problema, perché non è così importante quello che viene subito prima, okay? Perché sembra proprio che questo versetto 11 ci dia un inizio di qualche cosa. In realtà il cammino di Gesù verso Gerusalemme è iniziato da un pezzo, okay? Perché una caratteristica del Vangelo di Luca è che a un certo punto, siamo al capitolo 9, versetto 51, dopo la predicazione di Gesù in Galilea, in quel versetto Luca dice: Gesù si mette in cammino verso Gerusalemme, e da quel momento si può quasi seguire sulla cartina che Gesù dal nord, dove è la Galilea, scende verso sud, dove è Gerusalemme. Okay? Questo che ho detto è vero, a parte questo brano. Perché? Perché se avete la Bibbia di Gerusalemme, ma più o meno in tutte le Bibbie ci sono le cartine, di solito o all'inizio o in fondo, e voi guardate, vedete dov'è la Galilea, vedete dov'è la Samaria, vedete dov'è Gerusalemme, e vi rendete conto che questo primo versetto dice una cosa a rovescio, perché per andare dalla Galilea a Gerusalemme si passava attraverso la Samaria e non dalla Samaria in Galilea a Gerusalemme. Quindi è proprio un cammino a rovescio, e questo è già una prima incongruenza di questo brano, però ce ne sono tante, e forse ce l'avete già sentito dire o da me o da altre in questi incontri. Quando ci sono nel Vangelo delle cose che non sono giuste, tra virgolette, cioè che sono fuori dalla logica, dal normale svolgersi dei fatti, lì noi dobbiamo mettere la nostra attenzione, perché se l'evangelista fa così non è perché si è sbagliato, ma perché ha qualche cosa da dirci proprio attraverso quelle cose che non ci tornano tanto, ok? E questa prima cosa del cammino è una prima incongruenza. Poi ce ne sono altre, per esempio, al versetto 12, quando si dice che questi lebbrosi vanno incontro a Gesù. Però non è possibile, perché possiamo leggere, forse anche già subito, nel libro del Levitico, quando si descrive la condizione dei lebbrosi e come si devono comportare, si dice così: il lebbroso colpito dalla lepra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando: immondo, immondo, sarà immondo finché avrà la piaga, è immondo, se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Il lebbroso, quando si avvicinava a qualcuno, doveva gridare che lui era malato e bisognava stargli lontano, perché era impuro, immondo, letteralmente, perché nella convinzione dei popoli antichi, tutti, non soltanto degli ebrei, la condizione di malattia, quindi un qualche cosa, una debilitazione di tipo fisico, era sempre un riflesso di aver fatto qualcosa di male, noi diciamo un peccato, ma comunque tutti credevano in qualche Dio, no? Quindi tu avevi offeso il tuo Dio, le tue divinità, e ti era arrivata la malattia come punizione. Quindi, in particolare, poi la lebbra aveva una caratteristica, la diciamo subito, tanto poi ritornerà fuori, che è appunto quella di essere infettiva, no? Cioè un lebbroso per contatto può attaccare la lebbra, è ancora così. Quindi questo non avvicinarsi agli altri era anche un modo per evitare la trasmissione della malattia, anche perché le cure non c'erano, oggi ci sono, ma a quel tempo no. E poi era molto difficile guarire da questa malattia. E quindi, a maggior ragione, quelli che erano malati venivano tenuti lontani. E questi vanno incontro a Gesù. Addirittura c'è un altro, e questa è un'altra cosa strana, perché Luca non raddoppia mai i miracoli dello stesso tipo, ma in realtà nel capitolo 5 c'era già stata la guarigione di un lebbroso. E in quel caso Gesù lo aveva addirittura toccato. È una cosa veramente assolutamente fuori dal mondo per quel tempo, no? Noi magari abbiamo negli occhi Madre Teresa, allora non era così strano toccare le piaghe dei lebbrosi, ma a quel tempo nessuno lo faceva se era sano di mente. E quindi qui i lebbrosi vanno incontro a Gesù, è un'altra cosa che non torna, ma ce ne sono ancora. Gesù manda i lebbrosi dai sacerdoti, versetto 14, ma non sono mica ancora guariti, quindi non ci potrebbero andare, però ci vanno. Anche questa è una cosa strana, non è una cosa logica. Poi ancora, vediamo un po', perché poi dopo io li ho segnati tutti, ma con la mia scrittura meravigliosa, ogni tanto perdo qualche pezzo. Sicuramente un'altra, prima non la vedo, una è sicuramente quando Gesù dice: ma se ne sono stati purificati 10, gli altri 9 dove sono? Ma insomma, li hai mandati te dai sacerdoti, per quale motivo ora dici dove sono? È strana questa cosa che dice Gesù, no? A voi pare una cosa normale, un po' strana, ma gli dà un ordine, loro seguono quell'ordine e poi dopo uno torna indietro, è lui che fa quello che non si dovrebbe fare, in teoria, eh? E invece Gesù è d'accordo col fatto che questo torna indietro e chiede perché gli altri non hanno fatto lo stesso. Cioè, sono tutte delle incongruenze in questo brano che forse proprio perché siamo abituati a sentirlo non ci facciamo mai caso, ma sono importanti, perché ci aiutano forse anche un pochino a capirlo, almeno spero. Allora ricominciamo dal primo versetto. Intanto abbiamo già detto che siamo lungo il cammino. Rileggiamo il versetto 11.
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea.
Allora, Gesù sta andando a Gerusalemme, lo abbiamo detto. Abbiamo detto anche che non torna dal punto di vista geografico questa strada che fa, perché sembra che faccia un cammino alla rovescia, ma poi Quando qui si dice attraversava la Samaria e la Galilea, letteralmente passa in mezzo. Perché è importante questo passare in mezzo? Perché Gesù passa in due territori, e sono sottolineati proprio Samaria e Galilea, che sono territori dove i giudei non andavano volentieri. Va bene, lui era galileo, quindi forse quello ci stupisce anche meno, ma la Samaria era terra di eretici. Lo sappiamo dal famoso brano della Samaritana, e insomma sappiamo tante cose, l'abbiamo sentito dire tante volte, ma Gesù ci passa proprio in mezzo. E poi la Galilea aveva una caratteristica, era terra di confine, e quindi era territorio promiscuo. La pura razza ebrea lì non c'era, okay? Perché era un territorio dove passavano i mercanti. Passare dalla Galilea alla Samaria vuol dire seguire la famosa via del mare, che è citata anche dai profeti. La via del mare, cioè la via che porta i mercanti verso il mare. E quindi era una via molto trafficata, perché era l'unica che potevano fare, un po' sicura, e questo vuol dire che Gesù segue una strada dove incontra tanta gente, ma non incontra la gente che lo va a cercare, le folle, incontra la gente nel loro quotidiano, nel loro lavoro, nella loro vita di tutti i giorni, e anche loro sono in cammino, perché quella è una via appunto di passaggio. Quindi c'è un cammino di Gesù e c'è un cammino della gente nella loro vita quotidiana, e questi cammini si incontrano. Allora forse possiamo pensare che questo andare contromano di Gesù rispetto all'andare verso Gerusalemme ci può indirizzare in questo senso, che Gesù cammina sì verso Gerusalemme perché per questo è venuto nel mondo, ma in questo cammino incrocia continuamente le nostre strade quotidiane, anche là dove un ebreo non passerebbe, anche in quei territori che non sono territori puri, che non sono abitati da gente per bene, dove stanno gli esclusi, gli emarginati. E la cosa particolarmente forte è che in questo cammino, già in territori emarginati, incontra gli emarginati degli emarginati, cioè gli ebrosi. Cioè di tutta questa gente che incontra e che già vive sicuramente una situazione particolare rispetto alla normalità, alla regolarità, incontra proprio 10 lebrosi. Il versetto 12.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebrosi che si fermarono a distanza.
Ecco, qui è molto strano, veramente molto strano, già ve lo detto prima, no? Perché i lebrosi sicuramente non vanno incontro a nessuno, nella norma, diciamo, perché non lo possono fare. Ma la cosa ancora più strana è che viene detto che gli vanno incontro mentre lui entra nel villaggio. Questo farebbe pensare che loro sono dentro al villaggio, no? Che gli escono incontro. Letto così sembra così. Però noi che conosciamo un pochino la situazione di emarginazione dei lebrosi sappiamo per certo che non è così. Che probabilmente loro erano in una zona desertica, perché di solito stavano in queste zone desertiche, subito fuori dal villaggio, perché dentro il villaggio non ci potevano stare. La condizione di vita del lebroso è proprio quella della, l'abbiamo letto, no? Dell'assoluta emarginazione, per non contagiare, perché quella malattia è frutto del suo essere peccatore, quindi è doppiamente impuro nel corpo e nell'anima, deve stare lontano da tutti. E qui non sono un lebroso, come aveva già incontrato Gesù prima, ma sono 10. Questo numero 10 è importantissimo perché quasi tutti avete fatto le 10 parole, quindi voi sapete forse dire anche più di me il valore di questo numero 10, non lo so perché io non l'ho fatto, ok? Comunque certamente 10 è un numero che dice una totalità, no? Quante quante sono le parole che Dio dice al suo popolo? 10. Ma forse sulla base di questo 10, forse per altri motivi, comunque, quando è che un gruppo di ebrei nella sinagoga poteva riunirsi per pregare? Quando erano almeno 10. Cioè 10 è la comunità formata, abilitata a pregare insieme. Se non sono 10 non lo possono fare. Certe volte mi verrebbe da pensare, se ci mettessimo questa regola alle nostre messe, qualche volta si va tutti a casa. Comunque è vero, no? 10 ha questo, anche questo valore, ma perché? Perché proprio è un numero che tutti i numeri per i popoli antichi avevano dei significati che noi abbiamo forse un pochino perso, però questo 10 ci dice proprio una totalità. E questi 10 lebbrosi sono tutti insieme, noi non sappiamo niente di più del fatto che sono 10 in questo momento. E si fermano, vedete cosa fanno? Sì, gli vanno incontro, però si fermano a distanza. Quindi sembrano avvicinarsi a Gesù, ma sanno che non lo possono fare, si fermano prima. E questo fermarsi è seguito dal loro grido, no? Il versetto 13.
E disse ad alta voce: Gesù Maestro, abbi pietà di noi.
Solo che dovevano gridare: immondi, immondi, ma loro non gridano questo. E questo grido va veramente riguardato parola per parola. Intanto lo chiamano Gesù. Noi forse non ci abbiamo mai fatto caso, nel Vangelo di Luca solo 3 volte le persone si rivolgono, compresi i discepoli, gli apostoli, le persone si rivolgono a Gesù chiamandolo per nome. Qui, quando c'è il cieco seduto sul ciglio della strada a Gerico e il malfattore sulla croce. Sono 3 situazioni veramente forti, se ci pensi con me. Solo queste 3 persone, qui sono 10, quindi vabbè, alla fine diventano 12, ma solo in queste 3 situazioni c'è questo rivolgersi a Gesù chiamandolo per nome. A me, quando io ho letto questa cosa, veramente mi ha fatto un effetto fortissimo, perché è come dire: cosa vuol dire chiamare una persona per nome? Vuol dire che sei in relazione con quella persona, perché se no non la conosci, non la puoi chiamare per nome. Allora, di tutti gli incontri che Gesù fa nel Vangelo, solo questi 3 dimostrano di volere entrare in una relazione più profonda con Lui. Forte, eh? 10 lebbrosi, un cieco mendicante, un malfattore che si riconosce tale, perché sulla croce dice: Gesù, abbi pietà di me quando sarai nel tuo regno, perché ha appena detto: noi siamo malfattori, io e quell'altro, non lui. Allora questi lebbrosi chiedono pietà, quindi si riconoscono. E il cieco di Gerico dice la stessa cosa, eh? Il cieco seduto sul ciglio della strada lo chiama e gli dice: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Non dice: guariscimi. E dopo che Gesù gli chiede: che cosa vuoi allora che io riabbia la vista? Però il grido iniziale è come questo. Solo loro aggiungono questa parola: maestro, che è una possibile traduzione, ma la prima traduzione della parola che c'è è capo, cioè uno che ha il potere, uno che sta sopra. È la stessa parola che usa Pietro nel Vangelo che abbiamo ascoltato domenica scorsa, quando gli dice: allontanati da me, che dice maestro, eh? Però la parola che usa è esattamente la stessa che usano loro. Quindi è proprio un dire: tu che lo puoi fare, perché sei più potente, sei sopra, non sei come noi, tu abbi pietà di noi. Noi chi siamo? Siamo i lebbrosi, siamo gli esclusi. Tu abbi pietà di noi. Perché tu puoi. Quindi chiedere pietà a qualcuno che può avere questa pietà. Ovviamente chiedere pietà vuol dire vieni incontro alla nostra miseria. Gesù lo capisce subito che cosa stanno chiedendo. Qui non gli dice ma che cosa volete, come fa col cieco, no? Qui è talmente evidente, no? Sono esclusi da tutto, sono esclusi dalla vita sociale, sono praticamente dei morti che camminano. E chiedono a Gesù, abbi pietà di noi. E tutti ci troviamo in qualche momento della vita, chissà magari sempre, non lo so, in questa situazione in cui ci mettiamo davanti al Signore perché se non ci pensa Lui, se non interviene Lui con la sua misericordia, Lui che è misericordia, il suo nome è questo, se non interviene Lui che è misericordia, noi siamo perduti, noi siamo morti. Io credo che nessuno di noi faccia fatica a riconoscersi in questo grido. Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. E Gesù, ricordiamolo, vuol dire Dio salva. Quindi è un grido di fede. Di tutti e 10. E infatti Gesù lo capisce subito, appena li vide, versetto 14.
Appena li vide, Gesù disse loro, andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati.
Loro partono e vanno, abbiamo già detto, sono ancora lebbrosi, quindi non lo dovrebbero fare perché loro sono ancora con la lebbra addosso. E quindi dove vanno? Non possono incontrare nessuno, non possono tantomeno entrare a Gerusalemme nel Tempio, figuriamoci. Eppure, che cosa dimostra il fatto che loro, quando Gesù gli dice andate a presentarvi ai sacerdoti, cioè fate il gesto previsto per chi è guarito, chi guariva dalla lepra andava dai sacerdoti perché i sacerdoti dovevano certificare che erano davvero guariti e quindi potevano essere riammessi in società, diciamo, nella vita normale, in famiglia, eccetera, no? E quindi andate dai sacerdoti voleva dire siete guariti, ma loro si guardano e non sono guariti, eppure vanno. E mentre vanno, sono purificati. Quindi loro non aspettano tutti e 10 di vedere se davvero il Signore li ha guariti, ma si fidano di quella parola, proprio come il Vangelo di domenica, sulla tua parola, è un po' lo stesso meccanismo, la stessa fiducia di Pietro e dei pescatori. Su quella parola andate a presentarvi ai sacerdoti, che significa siete guariti, loro ancora lebbrosi vanno e sono davvero guariti. Bellissima questa fede, proprio bella, mi è bastato credere nella potenza di quella parola, è bastato, insomma, dici poco, però vanno dai sacerdoti e mentre vanno sono purificati. Non so se avete fatto caso dall'inizio quanti verbi di movimento ci sono. Questa è una scena movimentatissima, proprio con le pennellate caratteristiche di Luca. Ci sembra di vederli. Ci sembra di vedere la scena. Luca ha questa capacità di raccontare i fatti come se fosse la descrizione dell'immagine che ci scorre davanti. E cosa succede in loro quando si vedono guariti? Non lo sappiamo. Sicuramente stanno obbedendo a quello che ha detto Gesù, andate a presentarvi ai sacerdoti, e loro vanno. E qui avviene la sorpresa, diciamo, versetto 15.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce.
Allora, uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce. Si guarda. Si riconosce, non lo so, io me lo vedo come se guardasse le mani, tutte le piaghe che aveva sul suo corpo che improvvisamente non ci sono più. E cosa fa? Invece di andare dai sacerdoti, torna indietro lodando Dio a gran voce. Qui il verbo del tornare indietro è il verbo della conversione. Ma come abbiamo appena detto che aveva fede, tutti e 10 avevano fede, cosa si deve convertire? È il verbo della conversione. Torna indietro e che cosa fa? Versetto 16.
E si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano.
E qui scopriamo una cosa importantissima. Allora, i lebbrosi non erano tutti giudei. Uno era samaritano. In teoria, se gli altri erano giudei, non avrebbero neanche dovuto stare insieme, perché di solito i giudei e i samaritani insieme non stavano. Ma nella loro condizione di emarginazione, probabilmente non aveva più neppure importanza se uno era giudeo o era samaritano, perché erano talmente abbandonati da tutti che, anche se stavano insieme, almeno si facevano coraggio, giudei e samaritani cambiava poco. Però per noi è molto importante, perché infatti lo sottolinea anche Gesù, che l'unico che torna è un samaritano. E Gesù lo sottolinea subito. Versetto 17.
Ma Gesù osservò, non ne sono stati purificati 10 e gli altri 9 dove sono?
Legge anche il 18.
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero.
Vedete, Gesù lo sottolinea subito, no? Lui, l'unico che tutto sommato sarebbe aspettati, invece, è proprio quello che fa. Alla fine quello che Gesù si aspetta. Li ha mandati, però l'unico che torna indietro e fa quello per cui poi noi abbiamo scelto questo brano, cioè ringrazia, adora, l'unico è uno straniero. Quindi gli altri saranno sicuramente, sono guariti, non è che poi si riammalano, non credo, perlomeno non subito, e non di lebbra, sono guariti tutti, questo non cambia. Però gli altri 9 rientrano nella loro condizione di giudei, probabilmente anche giudei osservanti. Lui, che comunque rimane uno straniero in quella terra, però torna, adora, perché questo gettarsi ai piedi di Gesù faccia a terra è proprio il gesto dell'adorazione, e ringrazia. E il verbo del ringraziamento, lo sappiamo, è il verbo da cui viene poi la parola Eucaristia, che significa proprio ringraziamento. E come si conclude? Versetto 19.
E gli disse, alzati e va, la tua fede ti ha salvato.
E qui noi troviamo di nuovo parole da guardare in attimo. Alzati e va. Prima li aveva mandati, andate a presentare. Ora non fa semplicemente, ma prima si alza. E il verbo dell'alzarsi è il verbo dei risorti, della risurrezione. Risorgi. Risorgi e va. La tua fede ti ha salvato. Tutti sono guariti, ma solo il samaritano è salvato. Allora qui noi dobbiamo cercare di capire, di trarre un po' di conclusioni. L'abbiamo riletto tutto, proviamo a fermarci su alcuni aspetti che sono particolarmente importanti. Intanto, questo fatto, abbi pietà di noi, Gesù. Abbiamo detto che questo chiamare per nome il Signore vuol dire essere in una relazione con Lui. E il Vangelo di Luca ci dice che in questa relazione speciale, che permette appunto di rivolgersi a Gesù dicendo tu sei il Salvatore, entrano prima di tutto gli ultimi. Chi non semplicemente è nel bisogno, ma chi riconosce di essere nel bisogno, che è molto diverso. Perché tutto sommato nel bisogno ci siamo tutti. Ma quando Gesù dice non sono venuto per i sani ma per i malati, dice esattamente questo. Cioè tu non puoi incontrarmi come colui che ti salva se non riconosci che hai bisogno di essere salvato, quindi che sei malato. Ecco perché gli unici che possono rivolgersi a così a Gesù sono quelli che si trovano in una situazione di estremo bisogno e si riconoscono, stanno proprio lì. Da questo riconoscersi bisognosi di misericordia si apre la strada per essere l'oggetto della misericordia. E infatti quello che poi alla fine fa la differenza tra questo samaritano e gli altri nove è proprio nel fatto che lui si guarda, perché solo di lui è detto questo, si saranno guardati anche gli altri per vedere che erano guariti, no? Ma lui viene sottolineato proprio, si guarda e che cosa vede? Vede una persona nuova, una persona risanata. E l'effetto di vedere questa persona, se stesso risanato, è come un po' se, proviamo a immaginarci, come se uno si guardasse da fuori, no? E si vedesse diverso, appunto nuovo, ma perché? Perché ha incontrato Gesù come colui che salva, ha trovato la misericordia, si riconosce amato. E qui ci ricolleghiamo proprio anche alla lezione di gennaio, no? E in questo riconoscerci amati che è la chiave anche del nostro ringraziare, del nostro pregare in generale. Sappiamo che siamo amati, allora amata io posso riconoscere in questa certezza proprio che non c'è un'altra via per incontrare il Signore che non passi dal dirgli grazie per tutto quello che mi dona, grazie per me stessa, grazie per le persone che mi mette accanto, grazie per la mia vita, poi metteteci tutto quello che volete, Può essere proprio la nostra preghiera di adorazione questa sera, tutti i grazie, Ma questo grazie parte dal grazie perché ho bisogno di te. Perché se non c'è questo riconoscere che abbiamo bisogno, non c'è neanche lo spazio, l'apertura alla sua misericordia, quindi è impossibile che ci riconosciamo amati da lui. E un'altra cosa ancora che possiamo dire è quando loro vanno, si fidano, no? Abbiamo detto che fanno un atto di fede. Questo atto di fede che loro fanno è una manifestazione di fiducia, no? Ma alla fine loro vanno e vanno dai sacerdoti. Invece questo che ritorna, in qualche modo, forse proprio perché è samaritano, quindi alla fine delle tradizioni dei giudei gli porterà il giusto, però di fatto lui fa diverso da quello che Gesù gli ha detto, no? Perché Gesù ha detto di andare. E lui non va dai sacerdoti, torna indietro. Questo coraggio di intraprendere una strada diversa, una strada nuova, gli viene proprio dal fatto che tutta la sua fiducia l'ha riposta in Gesù. E quindi ritorna da Gesù, ma sa già che non sarà rimproverato perché è ritornato, Perché si fida così tanto di lui che in qualche modo tornare da Gesù per lui vuol dire tornare a casa. Tornare da quell'unico che l'ha accolto com'era, che lo ha guarito. Papa Benedetto, proprio commentando questo brano, dice una cosa bellissima, io ve lo dico con le sue parole perché sono sicuramente migliori delle mie. Lui parte da questa osservazione che i lebbrosi erano fuori dai villaggi, insomma, in luoghi deserti, e quindi vagavano di qua e di là perché tanto non avevano una casa, non ce l'avevano più. È come se questo uomo avesse trovato in Gesù la sua casa. E dice proprio così: non siamo più viandanti e ragorni che vagano qua e là. Abbiamo una casa, dimoriamo in Cristo. E da questa dimora contempliamo tutto il resto del mondo ed esso ci appare infinitamente più bello. Siamo figli dell'amore, siamo fratelli dell'amore, siamo uomini e donne di grazia, proprio bellissimo, veramente commovente, no? Queste parole sono bellissime, no? Esprimono che cosa avrà sperimentato questo samaritano, di essere finalmente accolto a casa. È un altro modo forse di dire anche questo dimorare in Gesù che Giovanni esprime con la metafora della vite e dei tralci. I tralci sono uniti alla vite, chi dimora in me e io in lui, dice proprio Giovanni, porta molto frutto. E qual è questo frutto? Perché alla fine Gesù lo manda. Ma qui non torna nel testo in italiano, perché ovviamente il testo in italiano si rende in un buon italiano, ma c'è una cosa stranissima al versetto 18, quando si dice che, quando Gesù commenta, non si è trovato nessuno che tornasse indietro, questo nessuno che tornasse indietro è un verbo al singolare, no? Nel greco c'è proprio un'espressione sgrammaticata, perché il verbo è al plurale. Ed è proprio un errore di grammatica, no? Sicuramente Luca, il suo Vangelo è talmente curato che se ha lasciato un errore, forse lì vuole dire qualche cosa. Probabilmente il pensiero di Gesù, anzi certamente perché lo dice, gli altri nove dove sono? Il pensiero di Gesù è a quegli altri nove. Perché lui è venuto per tutti. Lui la vita l'ha data per tutti. Se i dieci, abbiamo detto, sono la totalità, noi in questi dieci lebbrosi possiamo vedere in filigrana tutta l'umanità. Gesù è venuto a guarire tutti. E tutti sono guariti dalla presenza di Gesù. Ma non tutti sono salvati. Ma non perché lui non lo voglia, ma perché noi possiamo essere guariti perché lui c'è, ma non rendercene conto. E allora non ci apriamo alla salvezza, non facciamo quel dietro front che fa il samaritano che torna per dimorare in Cristo, per restare unito a lui. E lì è la salvezza. E Gesù è preoccupato, come sono quegli altri? E allora che cosa fa? Manda il samaritano. E lo manda perché vada prima di tutto da quegli altri nove. Questo non c'è scritto. Però la preoccupazione di Gesù è evidente. Gli altri nove dove sono? Ma di fatto poi noi dove dobbiamo andare se non dai nostri fratelli per dire a tutti che il Signore li ha guariti e li vuole salvare? Perché alla fine l'essere cristiano è proprio quello che ci dimostra questo samaritano. Sappiamo che non siamo migliori degli altri, siamo bisognosi quanto gli altri, siamo lebbrosi, ma ci rivolgiamo a Gesù, lo chiamiamo per nome, gli diciamo: tu sei la salvezza, donami la tua misericordia, abbi pietà di me, abbi pietà di noi. E lo facciamo come comunità, dieci, la comunità, lo facciamo tutti insieme, ma anche nella comunità c'è qualcuno che sì, va dai sacerdoti, ma non torna a Gesù, non trova la salvezza. Allora, prima di tutto a questi fratelli, ma poi a tutti i fratelli, se io so che lo sguardo che si posa su di me è questo sguardo d'amore che mi guarisce e che mi salva, io sono chiamata a portare questa bella notizia a tutti. Una volta, visto che abbiamo detto che ringraziare vuol dire avere una vita eucaristica, no? Allora noi dall'Eucaristia proprio dalla grazia che ci viene da quel sacramento, da tutti i sacramenti, attingiamo la forza per questo andare. Una volta la messa si concludeva in latino con ite missa est, no? E è stato tradotto: la messa è finita, andate in pace. È un grande tradimento questa traduzione, infatti ora quasi più nessuno dice così alla fine della messa, perché in realtà questo messa vuol dire missione. Quindi quando si conclude questo incontro con Gesù che si fa nostro cibo, noi siamo mandati in missione, dobbiamo andare non a fare i nostri comodi come se quell'incontro con il Signore fosse una parentesi dentro le tante cose da fare, ma andare proprio perché lo abbiamo incontrato, ci ha guardato, ha visto come siamo conciati male. Il suo sguardo ci ha guarito, il suo corpo ci ha nutrito, siamo una cosa sola con lui. Allora da lì noi abbiamo la forza, prima di tutto, per ringraziarlo per noi stessi, per la nostra vita, per questo incontro con lui, per ogni persona che ci ha messo accanto e poi perché ci manda. Andate, va, sei salvato. Non è mica una cosa tua. Siamo salvati, non è una cosa nostra. Perché è inutile che io sia salvato se tutti si perdono. La preoccupazione di Gesù: ma dove sono? Vi ricordate prima, nell'ultima cena nel Vangelo di Giovanni, proprio prima della passione, quando dice: non ho perduto nessuno. Al Padre, no? Questa preghiera di Gesù, perché il Padre l'ha mandato perché nessuno si perda. Gesù ha fatto la sua parte, ma adesso questa missione è la nostra. Nessuno deve andare perduto. Bisogna che anche gli altri nove, sempre ammesso che io sia quell'uno, che anche gli altri nove possano incontrare Gesù come l'ho incontrato io. Allora, se la vita cristiana è questo, avere questo sguardo nuovo sul mondo di cui ci parlava Papa Benedetto, allora se questo sguardo nuovo c'è in me, io ringrazio e poi la mia stessa vita diventa un annuncio di questo incontro, di questa novità che il Signore è venuto a portare. E in questo vivere nel mondo con questo sguardo che vede tutta la bellezza che c'è e che Dio vede, questo stare nel mondo in cui il mio sguardo sempre di più, per la sua grazia, per la sua bontà, per la sua forza che viene a guarire la mia debolezza, che prende la mia debolezza e la trasforma, per tutto questo io posso portarlo agli altri. Non perché io sono capace di parlare, perché sono brava, perché sono meglio, no, proprio perché parto dal mio bisogno come il lebbroso. E con il mio bisogno mi metto davanti a Gesù. Lì lo incontro, lì lui diventa la mia dimora. Allora mettiamoci proprio nella disposizione di vedere tutte le meraviglie che il Signore in ogni momento, ogni giorno opera nella nostra vita e di rivolgerci a Lui con questo cuore riconoscente. Io non lo so come lo vedete voi, questo lebbroso che torna indietro, ma per me correva. E non lo so, mi dà quell'impressione lì, perché poi tanto spesso nel Vangelo ci sono queste corse, no? Di chi, Maria che corre, no? Maria che si mette in fretta a camminare, Pietro e Giovanni che vanno al sepolcro di corsa. La corsa, no? Oppure come dice la lettera agli ebrei, deposto tutto ciò che mi è di peso, corro. Perché corro? Perché l'ho incontrato ed è troppo bello stare con lui. Allora, cioè, non me lo posso tenere per me. Lo devo dire a tutti. Allora prendiamo proprio da questo incontro con il Signore nell'Eucaristia questo pane di cui in questo momento noi non ci nutriamo, ma facciamo come il lebbroso, lo adoriamo, lo riconosciamo come la nostra dimora e gli diciamo grazie per tutto. tutto, tutto, a partire dai nostri bisogni, dai nostri limiti, dalle nostre debolezze.